Buonasera amici e grazie per essere tornati nella nostra trasmissione A Tutto Swing. Siamo già arrivati alla 50ª puntata di A Tutto Swing. È passato più di un anno dalla prima puntata, che è andata in onda per la precisione il 4 febbraio dell'anno scorso. In queste 50 puntate abbiamo toccato tanti argomenti sullo swing. Abbiamo parlato dei band leader, dei musicisti, degli arrangiatori, delle radio, delle case discografiche, dei manager. Abbiamo poi trattato tanti temi particolari e li potete tutti trovare sulla pagina dei podcast di Radio Atlanta Milano. Per esempio la 37ª puntata dedicata al grande artista italiano Fred Buscaglione, la 23ª dedicata allo swing nei cartoni animati, la 17ª puntata sulla invenzione del jazz, dove, strano ma vero, noi italiani abbiamo dato un fortissimo contributo, la 15ª puntata su come alcuni uomini e donne, anche nel mondo dello swing, danno il meglio di sé quando devono affrontare il peggio. Nella 13ª puntata abbiamo poi parlato di come il ballo swing ed il ballo in generale sia sempre stato osteggiato nella storia. Una delle mie favorite comunque rimane la 12ª. Ve ne consiglio l'ascolto. Sono andato a recuperare una storia persa nel tempo di un uomo che sapeva trasformare il male in bene, di un uomo che ha dato un'opportunità nella vita a tanti ragazzi e ragazze e che ha costruito dal nulla una delle band che ha fatto la storia del ragtime e del jazz negli Stati Uniti e nel mondo. La 12ª puntata, andate a recuperarla. Ringrazio poi gli invitati speciali che sono intervenuti nelle varie puntate: Paola Bruno, insegnante di Valley Swing della scuola Non Solo Charleston, il trombettista Raffaele Köhler, Antonio e Marina Di Furia, gestori della Sala Venezia e della famosa Balera dell'Ortica, che fanno un bel lavoro in quanto sono dispensatori di momenti lieti per tanti milanesi. Ringrazio poi i Nuoro Swing Pioneers che hanno suonato live per noi collegandosi dalla loro bellissima Sardegna, e Luca Locatelli, gestore della cattedrale milanese ed internazionale dello swing Spirit de Milan. E poi, come dicono gli anglosassoni, last but not least, l'ultimo ma non per questo meno importante, anzi forse il più importante, ringrazio il direttore di Radio Atlanta, nonché Chief Broadcasting Officer, Mauro Magnitosi, che rende possibili tutte le nostre trasmissioni. Grazie Mauro. Sulla pagina di podcast li trovate tutti insieme a tante altre storie e ovviamente a tanta musica. Insomma, lo swing è un mondo e questa sera a questo mondo ne aggiungiamo un altro tassello per continuare a raccontarlo. era Jersey Bounce di Ozzie Nelson. Ozzie Nelson fu uno dei primi artisti a suonare al Glen Island Casino, un locale situato nello stato di New York, all'interno dello Starin Park. Quindi questa sera parliamo del Glen Island Casino, un altro tempio dello swing. Era Glenn Gray con la Casa Loma Orchestra. Ed anche la Casa Loma Orchestra si è fatta la sua reputazione al Glen Island Casino. Parliamo un po' di questa location. Era un locale situato all'interno dello Starin Park, nella comunità di New Rochelle, su un'isola vicino a New York. E questo Starin Park fu costruito alla fine dell'Ottocento da questo businessman che appunto si chiamava Starin. Fu aperto a tutto il pubblico nel 1881 e fu il primo parco a tema degli Stati Uniti, fatto in origine per rappresentare le cinque culture del mondo occidentale. Ogni cultura era situata su una isoletta e queste isolette erano collegate con dei pontili o con delle piccole strade. Ci venivano con dei traghetti le famiglie da New York. In questo parco c'era un po' di tutto. C'erano delle passeggiate lungo la baia, delle statue di bronzo, delle serre, dei boschetti, delle attrazioni musicali varie, dei castelli, un mulino olandese, una pagoda cinese, un museo di storia naturale con tanto di mummie egiziane originali, resti dell'età della pietra dei nativi americani, parecchie meteore e una gigantesca balena bianca impagliata. C'erano poi delle spiagge attrezzate, un piccolo treno a vapore che andava in giro per il parco, uno zoo con tanto di leoni, elefanti e foche ammaestrate. Il parco fu un successo incredibile e nel 1889 registrò 1 milione di visitatori. Fu insomma una vera Disneyland ante litteram. Il parco però non durò moltissimo. Nel 1904 chiuse a seguito di un grave incidente. Una barca a vapore chiamata Generale Slocum affondò. Pensate che dopo l'11 settembre del 2011, questo fu il peggior disastro della storia di New York. Delle 1341 persone a bordo, a seguito di un incendio, ne morirono 1021. E questo incidente diminuì fortemente il business delle barche a vapore, incluse quelle che trasportavano i passeggeri al parco. Il parco divertimenti, come dicevamo, chiuse dopo l'estate del 1904, riaprì un attimo ma molto velocemente nel 1910 per poi chiudere definitivamente. Ma su una struttura all'interno del parco fu poi costruito il Glen Island Casino, che divenne velocemente un'importante location per gli artisti dell'era delle big band. Come dicevamo, prima cominciò a frequentarlo Ozzy Nelson, fu poi seguito da Casaloma, che abbiamo appena ascoltato, e poi arrivarono qui anche i famosi fratelli Dorsey.
Thank you.
era Let's Do It, Let's Fall in Love dei fratelli Dorsey. I fratelli Dorsey che iniziarono a suonare insieme e poi ognuno di loro intraprese la propria carriera. Il Glen Island Casino era, come la chiamavano all'epoca, una dining hall, e cioè in origine un posto dove si cenava. Era una location molto bella perché aveva una serie di balconi che davano sul mare, sulla laguna. Attenzione però, perché all'epoca la parola casino non era associata con le scommesse legali, ma semplicemente era usata per definire un posto pubblico dove ci si divertiva. Era A String of Pearls del grande Glenn Miller, ed anche lui, come tutti gli artisti di questa serata, ha suonato a Glen Island. Potete anche trovare un album del 2012, reperibile anche su Spotify, di Glenn Miller, intitolato Live at the Glen Island Casino 1939. Nel nome di questo locale c'era però scritto il suo destino. Infatti, dopo 10 anni di proibizionismo, il locale acquistò la reputazione di uno speakeasy, ovvero sia di un posto dove si vendeva alcol in maniera illegale. Interessante l'origine del nome speakeasy, ovvero sia parla piano, nel senso che quando si parlava di questi locali in pubblico durante il proibizionismo bisognava farlo con un tono di voce basso per non essere scoperti dalle forze dell'ordine. Ma Charlie Barnett, che suonò anche lui con la sua orchestra al Glen Island Casino, non teneva certo un profilo basso. Era bello come un divo di Hollywood, giovane e soprattutto milionario. era Charlie Barnett in Wichita Windstorm. A mano che gli artisti si avvicendavano al Glen Island Casino, la reputazione del locale cresceva, anche perché le serate musicali di questo locale venivano sentite, pensate, in tutti gli Stati Uniti, in quanto le radio trasmettevano direttamente dal locale. E questa è una cosa comune durante la swing era. Altro che mettere su la musica, cioè un disco, le radio andavano direttamente dalla musica e trasmettevano il tutto live. Era Glen Island Hop di Larry Clinton, classe 1909, band leader, arrangiatore e trombettista, ma suonava anche il trombone ed il clarinetto. Era quindi un vero showman. Ed anche Larry Clinton è stato uno degli artisti che si sono esibiti in questo sito. E la parola hop della canzone Glen Island Hop che abbiamo appena ascoltato, che letteralmente vuol dire salto, saltino, suppongo si riferisca al ballo Lindy Hop. Eh sì, perché il Glen Island Casino non solo ospitava le big band, ma aveva anche una grande e bella pista da ballo. Era lunga 37 metri e larga 18. Non grande come quella più famosa del Savoy, il locale di Harlem a New York, ma faceva comunque la sua bella figura. Ed è qui che i ballerini ogni weekend si scatenavano. Insomma, nell'epoca d'oro dello swing, il ballo era una cosa seria. Era Le Brown con la cantante Doris Day in Dig It. Le Brown e Doris Day durante la Swing Era sono stati spesso in coppia. Un'altra band che ha suonato al Glen Island Casino è stata quella di Woody Herman, che è stato un grande band leader durante la Swing Era, suonava il clarinetto, il sassofono ed era pure un cantante. È stato un grande scopritore di talenti ed il direttore di tante orchestre ed ognuna di queste ha avuto successo. Se n'è andato nel 1987 ed ha avuto una carriera sempre di successo e lunghissima. Pochi altri l'hanno avuta così lunga. Uno di questi, per esempio, è stato Duke Ellington, un altro è stato Count Basie. Inoltre è sempre riuscito ad, diciamo così, adattare il suo messaggio musicale alla musica che avanzava e cambiava lungo i decenni e questo è stato il segreto della sua sopravvivenza. Uno dei brani che ho scelto è infatti una cover di un brano del gruppo rock americano The Doors, un brano pubblicato come singolo nel 1967, ma già nel 1966 era incluso nel loro album omonimo. La versione originale dell'album dei Doors era di 7 minuti. Woody Herman lo ha arrangiato a modo suo. Il brano è uno dei più famosi dei Doors, forse il più famoso. Si intitola Light My Fire.
Thank you.
era Light My Fire, un brano dei Doors, però suonato ed arrangiato da Woody Herman e dalla sua orchestra. Una volta terminata l'era delle big band, il Glen Island Casino viene convertito in ristorante e come sala per il catering nel Glen Island Park, dove si fanno praticamente i matrimoni. Il Glen Island Park lo circonda nella contea di Westchester, nello stato di New York. È aperto soltanto ai residenti della contea. Chiudiamo la puntata con Gene Krupa, un altro famoso band leader e batterista della swing era, che ha suonato al Glen Island Casino. Il brano è Sugarfoot Stomp. Cari amici, sono Marco Bernardi, grazie per essere venuti alla mia puntata, ci risentiamo la prossima settimana, il solito abbraccio, il mio più forte del vostro.